Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che cosa vuoi da Dio? Dentro ogni persona sa che ha bisogno di Dio, anche se alcuni non vogliono nominarlo, e loro si aggrappano sotto il nome di fortuna o solo caso. Però tutti gli uomini sanno che hanno bisogno di chi è più grande e più potente. Grazie a Dio, ed è una grazia che noi sappiamo chi è questo, ed è Dio. Non esiste la fortuna, non esiste il caso, non esistono altri che possono aiutarci. Le religioni inventano tante cose, non esiste, non è che qualche cosiddetto santo può aiutarci, no, Dio ci aiuta in Gesù Cristo. Se ci solo Dio può aiutarci, e in Cristo possiamo rivolgerci a Lui. E quindi la mia domanda, tornando alla prima domanda, che cosa vuoi da Dio? Che cosa chiedi a Dio? Se tu valuti le tue preghiere in modo onesto, se valuti quello che speri onestamente, che cos'è che cerchi? Cos'è che vuoi? Allora, cerchiamo tante cose. Di natura vogliamo l'aiuto di Dio in momenti di pericolo. Se c'è un grave pericolo, vogliamo l'aiuto di Dio. Se c'è una malattia, una infermità, vogliamo l'aiuto di Dio per noi, per le persone noi care. Se ci troviamo in mezzo a prove difficili, dolorosi, vogliamo l'aiuto di Dio nel sostenere e magari anche togliere la prova o accorciarla. Quando abbiamo qualche grande desiderio, che può essere superare un esame per uno studente o ottenere quel nuovo lavoro o che qualcosa vada bene, spesso mille altre cose anche ci rivolgiamo a Dio. E entro limiti, e non è qui che vogliamo parlare di quello, possiamo chiedere a Dio per benedizioni terreni, soprattutto per guida. Ma quando scopriamo quello che la Bibbia ci insegna, quello che Dio ci insegna dalla Bibbia, tutte queste cose non sono le cose più grandi da chiedere a Dio. Pensate con me. La maggioranza di noi solitamente abbiamo buona salute. Cioè, nell'arco di un anno abbiamo buona salute. Qualche problemino, ma tutti possiamo camminare, tutti lavoriamo, tutti curiamo la casa. Abbiamo buona salute. Io conosco tantissime persone con buona salute, ma non per quello che sono contenti. Non per quello che hanno pace. Conosco tante persone agitate, turbate, e non mancano buona salute, e non mancano soldi. Nella mia esperienza conosco persone che sono aggravate di cuore, sono turbati, arrabbiati, scontenti, pur avendo le cose che più spesso chiediamo. Perché tutte quelle cose non danno la pace. Non danno la gioia, non riempiono il cuore. Ma sono le prove il problema. Non è vero. Perché le persone che si lamentano le prove, si lamentano quando non ci sono le prove. Non sono le prove che creano scontentezza, perché la stessa prova in uno chiede, produce ringraziamento a Dio e ha pace. In un altro crede un cuore turbato, quindi non è la prova. Ora, che cos'è che cerchiamo? Che cosa vogliamo da Dio? Se vuoi stare bene, veramente bene, quello che devi cercare, quello che dovremo veramente cercare, è che cos'è? Che cos'è? L'uomo senza Dio, l'uomo che non pensa all'eternità, al massimo sa, ma ci penserò, vedremo, è quello che non vuole pensarci seriamente, prega per benedizioni terreni. O spera in benedizioni terreni, forse non prega, ma è quello che desidera. Vuole una vita più facile, vuole guarigioni dalle malattie, vuole benedizioni terreni. Invece Dio ci offre benedizioni infinitamente più grandi di quelle. Dio ci offre benedizioni sulla terra che hanno un valore eterno. Qual è la benedizione più grande? Quello che permette tutti gli altri o ostacola tutti gli altri se non c'è. Qual è? Il perdono. Il perdono. Il perdono, questo è il dono più grande. Perché se non c'è il perdono, non c'è la salvezza, non c'è comunione con Dio, non c'è pace, c'è l'eternità in tormento. È una vita senza Dio per adesso. Ma questo non è solo vero per chi non è salvato, che serve il perdono per arrivare. Questo è vero per chi è salvato. E vorrei considerare quanto è grande il perdono per tutti, perché continuiamo a peccare. Quando Gesù era sulla terra, Dio incarnato voleva benedire con il dono più grande. Le persone venivano a Lui per bisogni terreni. Un esempio più grande è quello della guarigione. Ma Gesù dava di più. Quindi ricordate, si trova in vari posti, ma Marco 2, l'uomo paralizzato, portato a Gesù da quattro uomini, dico suoi amici, persone che avevano lui al cuore, e perfino scoppiacchiarono il tetto per poter lasciarlo giù, calarlo giù perché non si arrivava per la folla. Vedendo questo uomo paralizzato, che in quella società era un problema più grave di oggi, nella sua bontà Gesù vuole dare a lui il dono più grande. Vengono sicuramente per la guarigione, avendo sentito di Gesù. Gesù gli dà qualcosa di più grande. Leggo. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da quattro uomini. Ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Sono venuti per una benedizione terrena. Gesù le ha dato una benedizione eterna. Dopo ha guarito lui per mostrare ai giudei che lui ha l'autorità di perdonare. Ma il vero dono che ha dato è il perdono dei suoi peccati. In Luca 7 leggiamo di Gesù che è andato a casa di un certo Simeone, un fariseo, per un pasto, e entra una donna peccatrice, molto conosciuta in paese per il suo peccato, e Gesù le perdonò. Parlando di quell'avvenimento, in Luca 7, 45 e 48, Gesù parla con questo fariseo, Simeone, che non riconosceva il suo bisogno del perdono e perciò non amava Gesù. E Gesù disse a lui: tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Ricordate, Gesù non ha perdonato lei come conseguenza di quello che ha fatto lei. Quello che ha fatto lei era conseguenza del fatto che aveva ricevuto il perdono. Il perdono ti permette di amare Gesù. Ma se non confessi i tuoi peccati, avrai poco amore per Gesù. In Giovanni 20, Gesù appare agli apostoli, dopo la sua risurrezione, spiegando che ricevette lo Spirito Santo, che avrebbero poi ricevuto il giorno di Pentecoste, non hanno ricevuto a quel punto, e poi dà a loro, la loro missione. Cos'è? Giovanni 20, 23. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi riterete saranno ritenuti. Cosa vuol dire? Gli apostoli non hanno potere di perdonare, ma hanno il potere, come noi, di proclamare l'Evangelo, che è l'offerta di Dio a perdonare, è il comandamento addirittura, non solo offerta. E quando uno crede nell'Evangelo, possiamo dichiarare: i tuoi peccati sono perdonati. Il bisogno più grande dell'uomo è il perdono. Il nostro bisogno, se siamo salvati, più grande è il perdono. Senza il perdono nulla importa. Gesù spiega: se tu non hai il perdono, che vuol dire perdi l'anima eternamente, il resto non ti giova nulla. Marco 8, 36-37. Che gioverà infatti all'uomo? Guadagnare il mondo intero, se poi perde l'anima sua. O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Il perdono vale più di qualsiasi benedizione terrena. Se non abbiamo perdono, non importa se abbiamo buona salute e una vita facile con pochi problemi, la stima delle persone, non importa, non giova nulla. È il perdono che importa. Negli Atti vediamo il messaggio. E qual è il messaggio che Dio ha fatto predicare dagli apostoli? In Atti 2, Pietro, Gerusalemme, giorno di Pentecoste, spiega al popolo che Gesù è il Cristo. E poi disse in 2:38, perché loro avevano chiesto: che dobbiamo fare? Erano compunti nel cuore, capivano: noi siamo peccatori, sotto giudizio, cosa dobbiamo fare? E lui risponde: allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Cosa offre? Il perdono. In Atti 5 sta predicando ancora. Di nuovo spiega che Gesù è il Cristo. Noi pensiamo Gesù Cristo, nome, cognome. No, il Cristo è il titolo. E parlando di Gesù, dice in Atti 5:31, Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. Sempre perdono dei peccati. In Atti 10 troviamo la prima volta che Dio salva dei gentili, casi di Cornelio. Pietro sta lì perché Dio lo ha mandato, perché non sarebbe andato per conto suo, e sta lì spiegando di Gesù a Cornelio e a quelle persone, e dice in Atti 10:43, parlando di Cristo: a lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve che cosa? Il perdono dei peccati mediante il suo nome. Questo è il dono che dobbiamo proclamare. Dio non offre una bella vita. Dio non offre una vita più facile. Dio non offre. Dio offre il perdono. In Atti 13 Paolo sta in una sinagoga spiegando che Gesù è il Cristo. E quale beneficio c'è nell'avere il Cristo? Atti 13:38, vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. Il perdono non è solo per prima della salvezza, per ti fa, il perdono è per durante la salvezza. Nelle epistole leggiamo della salvezza, quello che Dio ha fatto in noi, ci spiega la nostra condizione, quello che Dio ha fatto in Cristo, e volta dopo volta spiega che quello che ha fatto è ci ha perdonato, che vuol dire ci ha salvato, ci ha riconciliati con Dio, tutto legato al perdono. Voglio leggere un brano più lungo, Efesini, leggerò tre brani da Efesini. Efesini 1, da 3 a 7. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Abbiamo in Cristo redenzione, perché siamo perdonati. In Efesini 2, 11 a 18, parla di come siamo stati riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo, questo per il perdono. Tu hai libero accesso a Dio oggi per il perdono che ottieni giorno per giorno. Leggo 11. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in sé stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed Egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Questo parla del perdono con cui ci ha riconciliati con Cristo. Eravamo in condizione di inimicizia. Inimicizia vuol dire nemici di Dio. Tutto per mezzo del perdono. Colossesi 1, 13, 14. Il beneficio del perdono che ci porta ad essere riconciliati con Dio. Leggo. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Immenso, immenso. Giorno per giorno abbiamo bisogno di Dio. Sostegno, guida, pace in mezzo alle prove. Abbiamo bisogno di Dio e per avere l'aiuto di Dio dobbiamo andare a chiedere a Dio. Ma come possiamo noi arrivare alla presenza di Dio, che è santissimo, per mezzo del nostro sommo sacerdote, Gesù Cristo? Questo è quello che ottieni con il perdono. Leggo Ebrei 10, 19 e 22. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Questo sta parlando del perdono, che ci dà l'accesso oggi, giorno per giorno, a Dio. L'ultimo versetto in questo pezzo. Tutto per mezzo di Gesù Cristo, il perdono in Lui. Primo Pietro 1, 3 a 5, 8, 9 e 18, 19. In capitolo 1, vari brani. Leggo. La salvezza delle anime è il risultato di essere perdonati e riconciliati. Leggo. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservate nei cieli per voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. 8. Che pur parlando di Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. 18. Sapendo che non con cose corruttibili, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Io prego che possiamo concepire di più il valore del perdono per noi ogni volta che pecchiamo. Certamente serve il perdono per diventare un figlio di Dio. È incredibile, è disponibile. In quella condizione di inimicizia con Dio, in quella condizione di aver sentito e rimandato e trascurato e rifiutato, in quella condizione comunque c'è la possibilità, cioè Dio offre, comanda a tutti, ravvedetevi e credete. È incredibile. Ma io voglio concentrare sul nostro bisogno, noi che siamo già salvati, di ottenere il perdono. Parlando al popolo di Dio, non ai gentili, al popolo di Dio, Isaia 59, 1 e 2, dichiara, ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Cari fratelli e sorelle, quando pecchiamo, se non confessiamo quei peccati, questo crea un muro fra noi e Dio, interrompe la nostra comunione con Dio, ci toglie la pace, diventa un grave peso che non possiamo togliere. Quanto è stolto non umiliarci e confessare i nostri peccati. Quando abbiamo peccato che non abbiamo confessato e perciò da cui non siamo ancora perdonati, non possiamo avere la vera pace. Il nostro cuore sarà afflitto, sarà aggravato. Possiamo buttarci, possiamo provare, ma non staremo bene. Salmo 32, versetti 3 e 4, descrive questa condizione quando non voglio dichiarare chiaramente i miei peccati, quindi tacevo. Cosa dice? Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano fra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Questa è una condizione terribile. Perché? Perché taceva, non voleva riconoscere e confessare i suoi peccati. In quella condizione il cuore è aggravato. Il cuore è aggravato, non c'è pace, è un peso troppo pesante e Dio ci offre riposo all'anima. Quella è la condizione dove la mano di Dio pesa su di me e il mio cuore non ha pace, perché sono così testardo di non voler confessare i miei peccati, ed io ho bisogno di riposo, la mia anima non ha riposo. E Gesù ci dichiara in quel momento, Matteo 11, 28 a 30, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Quando non hai confessato il tuo peccato, tu non hai pace. Puoi buttarti nel servire il Signore o pensare ad altro, ma non avrai vera pace. Venite a me, prendete il mio giogo. Dobbiamo umiliarci, dobbiamo mettere il suo giogo, dobbiamo confessare il peccato. Camminare come dice lui e avremo riposo per l'anima. Molto spesso non abbiamo pace non perché le prove sono difficili. Infatti spesso le persone che si lamentano delle loro prove, è troppo, quando finirà? Non hanno pace non a causa della prova, non hanno pace perché non hanno confessato i loro peccati. E per forza non hanno pace. Loro pensano che sia a causa della prova. No, è perché non hanno confessato i peccati. In Gesù Cristo il perdono è disponibile. Infatti ho letto Salmo 32, 4 e 5 e adesso vado avanti. 5. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Dobbiamo confessare i nostri peccati. Ricordate, la parola confessare vuol dire dichiarare la stessa cosa. Non devo mezzo giustificare, no, devo dichiarare la stessa cosa che dichiara Dio del mio peccato. Devo prenderne piena responsabilità. Allora, arriviamo al pratico. Cosa fai quando Dio ti mostra un tuo peccato? Poi, cosa fai se Dio ti mostra il peccato tramite un'altra persona? Cosa fai? Come tendenza? Allora, ci sono vari modi. Uno può negare il peccato. No, no, hai capito male, non è così, tu non capisci. Possiamo negare e rimanere pienamente colpevoli. Con la comunione con Dio rotta, con la, cuore, la mano di Dio che ancora schiaccia il nostro cuore. Possiamo, un altro modo, è attaccare chi ci ha parlato. Ma no, ma tu hai fatto questo e tu... Cioè, uno ci parla di un peccato e andiamo sul controattacco. Una tattica molto comune. Invece di pensare e valutare, cominciamo ad attaccare. Ma tu, chi sei tu a parlare? Perché tu hai questo, tu hai quello. Questo è malvagio. Questo non è voler Gesù Cristo. Questo è dare pieno spazio. Forse la persona sta, anche lui o lei, nel peccato, ma non è il suo peccato che ti contamina, è solo il tuo. Però c'è un altro modo sbagliato di rispondere, che è meno palese, è meno palese che sia sbagliato, ma non è meno pericoloso. Tu puoi ammettere il peccato, ma puoi subito parlare di quello che tu devi fare. E voglio considerare questo. Cosa vuol dire? Oh, grazie che me l'hai detto. Oh, devo stare più attento. Devo pensare prima di parlare. Devo pensare più agli altri. Devo non dare spazio alla mia carne. Ok? Questa persona finge di essere molto, molto spirituale. Tu gli parli dal peccato e non dice, no, non è così, tu. No, dice, hai ragione. Oh, devo stare più attento. Oh, Signore, mi aiuta a non fare quello più. Parla di quello che devi fare. Quello non è confessare il peccato. Quello è parlare di come camminare in santità. Ma scusami, quando pecchiamo, siamo colpevoli. E se io come colpevole potessi, e non posso, potessi camminare perfettamente da quel momento in più, toglierebbe la mia colpa? Se io sono colpevole e tu mi parli del mio peccato, oh, devo stare più attento per non fare quello più. Se fosse possibile, stare più attento per non fare, ma quello mi purifica, mi toglie la colpa che ho già? No, minimamente, sto negando il senso di Cristo. Cristo non c'entra, non esiste, non ho bisogno di Cristo, posso io, magari Dio mi aiuti un po' ed io camminerò bene. E dove è Gesù Cristo? Dove è la purificazione del peccato? Dove è il perdono? Non c'è. Perché voglio parlare di quello che io devo fare, così posso avere il merito. Non capite che questo è l'orgoglio che vuole vedermi capace a meritare da Dio? E non voglio abbassarmi a confessare in modo palese la mia colpa? Parlo in termini delle mie azioni sbagliate, che devo stare attento a non fare più. Non parlo della colpa che copre il mio cuore. Quando pecchiamo, dobbiamo guardare a Dio, dobbiamo vedere il nostro peccato contro Dio. Lascia stare quello che dovresti fare come modo di vivere da quel punto in poi. Tu hai un problema di colpa. E la colpa non viene tolta minimamente con un comportamento migliore. Quando Dio ti fa vedere un tuo peccato, tu, oh Signore, ho peccato contro di te, questo è il tuo problema, oh, devo stare attento, devo pensare prima, devo essere meno egoista. Ma la colpa? Abbiamo bisogno di essere perdonati e purificati. E se io non vedo la colpa, quanto vale il sacrificio di Gesù Cristo per me? Quanto vale? Non ci penso. Penso a quello che io devo fare. Cristo è lì, lontano da me, perché io non penso a quanto ho bisogno di quel sacrificio per me. E mi vale poco. E lo amo poco. Salmo 51, trovate. Salmo 51. Ci aiuta a capire come vedere il nostro peccato. E voglio leggere i primi 19 versetti, dove Davide ci mostra cosa vuol dire confessare un peccato. Notate quanto spesso parla di quello che deve fare diversamente. Notate quanto spesso lui parla di come lui deve comportarsi diversamente. Leggo. Questo è quando aveva peccato gravemente con Batseba, facendo poi morire il suo marito. Al maestro del coro. Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne a lui dopo che egli aveva peccato con Batseba. Abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, perché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza e il segreto del cuore. Purificami con isopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si converteranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. Oh Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrirei. Né gradisce l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contritto. Fa del bene a Sion per la tua benevolenza. Edifica le mura di Gerusalemme. Allora prenderai piacere nei sacrifici di giustizia, negli olocausti e nelle offerte da ardere interamente. Allora si offriranno torelli sul tuo altare. Quanto era tutto quel che Davide diceva di fare per meritare da Dio? Niente, parlava un pochettino di quello che avrebbe fatto dopo il perdono, ma tutto quello che dice è chiedi a Dio di togliere la sua colpa, di purificarlo, di operare in lui. Questo è confessare il peccato. Questo è confessare il peccato, perché quando pecchiamo, il nostro bisogno non è di stare più attenti. Il nostro bisogno non è di essere meno egoisti. Non è di essere più umili. Qual è il nostro bisogno quando pecchiamo? Essere perdonati. Essere perdonati. E non è che, ok, Signore, perdonami, adesso devo stare più attento. No, quello è finto. Questo è vero. Dove corre il mio cuore? Ho peccato contro Dio. Perché Dio è santo. Il nostro peccato è grave. Quindi, se la tua reazione quando in qualche modo Dio ti mostra un peccato e subito di pensare a quello che tu devi fare, devo stare più attento, devo pensare agli altri, non devo essere così egoista, devo essere più umile, devo avere più fede, devo essere più pronto ad ascoltare e mille altre cose, non devo agitarmi. Se questa è la tua reazione, non stai veramente confessando i tuoi peccati. Cioè, quello non è confessare il peccato. Per quanto tu puoi buttare dentro una frase, giusto, perché tu sei bravo e tu conosci quelle cose giuste, ma se il tuo cuore è di pensare a te, non stai confessando il peccato perché non stai pensando alla colpa che hai davanti a Dio. E poi non vedo Gesù. Se non vedo la mia colpa, non vedo Gesù. Gesù non è prezioso per me. Ed io sto portando avanti la vita cristiana con tanta fatica, perché sto cercando io di camminare in giustizia per meritare da Dio. Sto cercando di fare tutto giusto. E Gesù non è prezioso per me. E la vita cristiana è gravosa. E non ho la gioia della salvezza. Quando invece vediamo, oh Signore, ho peccato contro di te, ho peccato perché viene dal mio cuore, non erano le circostanze. Le circostanze hanno solo rivelato quello che è nel mio cuore. Oh Signore, voglio il perdono per mezzo di Gesù Cristo, quel perdono che non merito, ma che Gesù ha comprato. Andando alla croce per me, per questo peccato è andato alla croce, ho questi peccati spesso. Perdonami. E Gesù pagherà e saremo perdonati. Dio è fedele, è giusto. Ricordate quello. Leggo ancora 1 Giovanni 1:9. Ricordate che la parola confessare vuol dire dichiarare la stessa cosa, dichiarare, parlare del nostro peccato. No, sì, ho peccato, perdonami, e poi passo a quello che devo fare. No, è proprio descrivere. Davide in quel salmo, quanto ha parlato del suo peccato, in modi diversi, era focalizzato e sempre davanti a me. Capendo cosa vuol dire confessare, leggo 1 Giovanni 1:9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dio è fedele perché Gesù ha pagato ed è il suo cuore. E ci perdona, toglie la colpa e ci purifica. Quello che noi vorremmo fare, oh, devo stare più attento, devo amare di più, non possiamo. Ma se Dio ci purifica, possiamo. Possiamo camminare in santità. Quindi, se la tua reazione quando pecchi è di pensare a quello che tu dovresti fare diversamente, non stai confessando il tuo peccato. Non stai ricevendo il perdono e non sarai tu mica capace a fare tutte quelle belle cose che dici. Sono parole vuote, perché sei ancora colpevole. Invece, quando riconosci un tuo peccato o peccati, perché di solito ci sono più di uno, se consideri la tua colpa davanti a Dio e se tu più di qualunque altra cosa vuoi essere liberato da quella colpa, e tu vedi in Gesù Cristo, oh Signore, sono macchiato dal mio peccato, ma vedo in Gesù Cristo il Salvatore. E per mezzo di Gesù Cristo ti chiedo perdono. Dio ti perdona e tu dici, grazie per Gesù Cristo. Grazie per Gesù Cristo. E tu amerai Dio perché vedrai il tuo amore per te in Gesù Cristo. Prima ho dato quell'esempio di come si risponde quando non sei ravveduto. Adesso do un esempio povero, per un esempio di come potrebbe essere, ma tu sai che quello è peccato? Prima di tutto, quando tu sei ravveduto, la persona non deve andare avanti a mostrarti. Tu prenderai la palla e parlerai tu del tuo peccato. Se tu sei ravveduto, non è che stai lì con la testa giù mentre la persona ti parla. Tu interrompi la persona per parlare ancora più severamente contro il peccato di quanto ha parlato lui o lei. E qui, sei stato brusco. Qui c'è un esempio di cosa sarebbe un esempio di confessare. Hai ragione, sono stato brusco e questo è un peccato contro di te e contro di Dio. E mi rendo conto che se sono stato brusco, il mio cuore era pieno di orgoglio che mi ha spinto a reagire così, quindi non solo ero brusco, ma ero pieno di orgoglio, anche questo è un grave peccato contro Dio, e non stavo cercando la gloria di Dio, in quel momento non mi interessava la gloria di Dio, volevo gloria per me, E poi, io non ti stavo amando. Dio ci insegna, ci comanda ad amare. Io non ti stavo mica amando in quel momento. Ti stavo disprezzando parlando di così. Stavo agendo con puro egoismo. Che abominevole. Ho peccato gravemente. Chiedo perdono a Dio per questi brutti peccati. Essere brusco, l'orgoglio, mancanza di amore, volere gloria per me, non amare. Mi aggrappo a Gesù Cristo che è morto per me, perché questi peccati devono essere puniti e Gesù ha preso quella punizione per me. Ecco, li presento a Cristo. Oh Signore, ti do tutti questi peccati e guardo a Cristo per il mio perdono. Questo è come si parla, è come si pensa quando uno ti parla del peccato. Non so se avete notato, non ho detto nulla di quello che dovrei fare diversamente. Giusto? Ah, devo fare questo, devo fare quello. Io voglio perdono. Io voglio perdono. Il mio peccato mi aggrava. Il perdono è il dono più grande che spalanca la porta per tutte le altre benedizioni di Dio. Non manchiamo a ricevere questo giorno per giorno? Abbiamo bisogno? Quando pecchiamo, corriamo a Dio, umilmente, confessando, veramente confessando i nostri peccati, perché allora saremo perdonati e purificati, e allora vedremo Gesù Cristo come prezioso Salvatore. Oh, che possiamo vivere così. Padre nostro, mi chiedo quanti peccati abbiamo che non abbiamo mai veramente confessato. Ci siamo scusati, abbiamo negato o abbiamo parlato di come dovevamo migliorare, non capendo che il problema è la colpa e migliorare non toglie la colpa. Non è che possiamo migliorare più di tanto, ma anche se potessimo, non togli la colpa. Abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Grazie per lo Spirito Santo. Grazie che tu ci mostri i nostri peccati. Oh, perdonaci per la stoltezza di aver avuto tante volte un cuore duro dove non volevamo vedere la colpa. Volevamo presentarci come se fossimo capaci noi a migliorare, quando proprio abbiamo bisogno del perdono. Ma quel perdono c'è in Gesù Cristo. Gesù Cristo è andato alla croce per ottenerci quel dono ineffabile. E ti ringrazio. Oh Padre, ti ringrazio per un Salvatore così. E la verità è che spesso non abbiamo visto il valore di Cristo, perché non abbiamo visto la gravità del nostro peccato. E così Cristo sembra di aver poco valore e il nostro cuore non arde con amore per Cristo. Che stoltezza! Oh Padre, facci vedere la gravità di ogni nostro peccato, per vedere il peso affinché possiamo vedere la grandezza del perdono. Tutto per mezzo di Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria in Lui. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.